Il legame che collega la tua vera famiglia non è un legame di sangue, ma di rispetto e gioia nella vita di ciascuno degli altri. Andiamo con la sigla di Civic 97. Civic 97, il programma più pop di Radiofonica.
L'aperitivo universitario e post più spritz e fritz del web.
60 minuti di chiacchiere, consigli per gli acquisti per casi umani e outfit di merda.
Tanti ospiti a sorpresa quando? Quando meno ve lo aspettate.
La più tradizionale delle famiglie, Gesù, Giuseppe e Maria.
Mi scusi, eccellenza, mi scusi, colleghi, scusate se interrompo. A proposito della famiglia tradizionale, un poco di precisazione. Ricapitolando, la Madonna è una ragazza madre che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. Il figlio è illegittimo, il compagno di lei non è il padre del bambino. Il padre biologico non si è mai presentato e risulta senza fissa dimora. Ciò nonostante, Giuseppe, bravo uomo, riconosce il figlio di Maria come il suo e decide di allevarlo con la donna che ama. E se questa è la famiglia tradizionale, scusa, era solo per precisare e lanciare il dibattito.
E se questa non è la famiglia tradizionale, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Civic 97. Ringraziamo per questo sketch Antonio Albanese, che ovviamente ha lanciato l'intro e anche un po' il mood di questa puntata di Civic 97. E quindi saluto le mie biondissime e fantastiche e bellissime Silvia e la Rossella. Quindi un bacio a entrambe. Buonasera Silvia.
Buonasera a voi.
E buonasera a tutti quanti. Silvia, ma che piacere essere qua con voi. Devo dire che sono veramente contenta. Allora, abbiamo deciso di utilizzare le parole di un fantastico comico che in meno di 40 secondi è riuscito veramente a sintetizzare quello che è il concetto di famiglia tradizionale, che molto spesso viene presentato e sbandierato da persone che si dicono cristiane, cattoliche. Guarda caso, proprio però in casa loro hanno qualche incongruenza, o forse no.
Qualche incongruenza. Allora, il mio orologio dice che in questo momento sono le 10 precise, quindi siamo in diretta.
Adesso dobbiamo far partire il jingle. È l'ora esatta.
È l'ora esatta.
Tipo, è offerta da...
Sono le 22.
Rossella Biaggi, station manager di radiofonica.com. Allora, volevo spiegare perché abbiamo voluto iniziare proprio con questo sketch. Perché proprio in questo weekend, perché invece di fare l'amore, di bersi qualcosa con gli amici, andare a ballare o stare a divorarsi una serie su Netflix, questo fine settimana a Verona, che è la città dell'amore, nonché la patria di Romeo e Giulietta, si terrà un evento abbastanza criticato da una parte e appoggiato dall'altra. Sto parlando del Family Day, o della Convention Internazionale delle Famiglie, che, signore e signori, ospiterà un arcivescovo ortodosso che dice che l'aborto è una forma di cannibalismo, un ministro dell'Uganda, con tutto rispetto per l'Africa, quindi terzo mondo, diciamo ideatrice di questa legge dove l'omosessualità dovrebbe essere punita con la pena di morte. E questi sono gli ospiti, una kermesse di tutto rispetto per questo evento importante che è il Family Day. Ma uno non è che vuole dileggiare in qualche modo, offendere la famiglia tradizionale, perché penso sia io, Marco, che la Silvia, che la Rossella, veniamo entrambi da famiglie, se si può dire socialmente tradizionali, da un padre e una madre, Rossella con due fratelli, un padre e una madre, classica famiglia. Questo non è sacrosanto e legittimo, ma sentir dire oppure parlare di aborto, o anche notizia dell'ultima ora che potete trovare anche sull'Ansa, dove come gadget veniva dato un feto, ovvero un embrione umano, dove si diceva, lo sai che alla decima settimana questo ha un cuore, cioè, quindi io ho visto, potete andare a vedere, non mi sto inventando nulla, sia sull'Ansa che anche sul Fatto Quotidiano, su Repubblica, quindi le maggiori testate nazionali, questo veniva dato come gadget. Ma la cosa mi fa, come diceva Silver, abbastanza inquietare, per non dire altre cose abbastanza volgari, perché molto spesso, no, io dichiaratamente lo dico, sono omosessuale, e dicono che noi omosessuali siamo abbastanza mercifichiamo un po' questo concetto di famiglia. Questa non è una mercificazione della vita umana? Domanda.
Assolutamente sì, lo trasformi in gadget addirittura. A parte il fatto che secondo me è poco grazioso regalare un feto a chi viene a una convention sulla famiglia tradizionale.
È un po' inquietante.
Per quanto simbolico possa essere, ho capito tutto, ma secondo me potevano trovare altri gadget più
delicati,
anche perché mi immagino che insomma magari ci siano anche bambini. Vedere un feto, non lo so.
No, ma potete trovare questo su ormai, tanto diciamo, io non ci potevo credere. In un primo momento, vi giuro ragazze, pensavo che fosse una fake news, perché non pensavo che veramente l'essere umano potesse arrivare a dei livelli così bassi di comunicazione, ma più che altro.
E invece sì, si può sempre scendere più in basso.
Al peggio non c'è mai fine.
No, io non so, io
altri proverbi.
Allora, io dico la mia su questa cosa, poi voglio sentire anche la vostra e i nostri ascoltatori. Io sono dell'idea che, al di là di tutto, veniamo tutti da famiglie tradizionali e qui non si discute che, se vogliamo parlare sotto un punto di vista biologico scientifico, è ovvio che un gamete maschile e un gamete femminile producono la vita. Due gameti dello stesso sesso non producono la vita, ma fino a qui non ci piove, è scienza e qui non si toglie. Però io parlo di amore. Parlo di fatti di cronaca, parlo, come dicevo prima, con Rossella prima di venire qui in puntata. Un ragazzo napoletano ha deciso, omosessuale, dichiaratamente omosessuale, single, ha deciso di adottare una bambina down, con affetta dalla sindrome di Down, che nessuna famiglia eterosessuale voleva accettare. Quindi porte sbattute in faccia a una neonata di 4-5 mesi, perché ovviamente affetta da questa sindrome, che è molto impegnativa perché comunque ha dei disturbi a livello cognitivo, fisico e quant'altro, per non entrare troppo nel mezzo, e lui ha deciso, come si riparlava, di desiderio di paternità o di maternità, e questo ragazzo aveva questo forte desiderio di paternità. Quindi questo cosa significa, secondo voi?
Significa che esiste l'amore per tutti, anche quando veramente si pensa che non esista veramente, perché una creatura che viene lasciata, abbandonata dai genitori biologici, poi ovviamente ci sono storie talmente delicate al mondo,
infatti,
che noi non possiamo entrare nel merito, però è una storia toccante che veramente fa riflettere. Poi si può cominciare a parlare magari del fatto che una persona sola oppure due persone dello stesso sesso possano o meno crescere un figlio nello stesso modo di una famiglia tradizionale della quale stavamo parlando prima. Qui entriamo in tutti gli altri meriti, però è una storia bellissima.
È una storia veramente bella, ma poi ne parlavo anche prima con Rossella, no? Del fatto che, al di là del... parlavamo di aborto io e Rossella, parlavamo del fatto che, al di là che io sia un uomo, quindi sono dell'idea che è una scelta che al 100% coinvolge una donna, e lascio la libertà di una... alla donna di prendere questa scelta, purché pesante. Ma ricordiamoci sempre che non affrontare una gravidanza può essere anche una leggerezza, perché nel 2019 ci sono molti metodi per non rimanere incinte, ovviamente. Quindi ragazze, la prevenzione prima di tutto. Ma se siete frutto di una leggerezza, ricordatevi che a volte, non sono pro aborto, però ricordiamoci, nella società in cui viviamo non è facile neanche mantenere un bambino, o perlomeno
no.
Molti si scordano quanto per una donna possono essere impegnativi i 9 mesi di gravidanza, perché
ma non solo i 9 mesi, perché poi c'è anche tutto quello che viene dopo. Io sono convinta del fatto che deve essere una scelta voluta di entrambe le persone,
oppure della madre
soltanto, o almeno di una, ecco, delle due. Se però non c'è questa consapevolezza, se non c'è questo desiderio, anzitutto non è che una deve essere obbligata, il corpo è mio e alla
mente.
Fine, in ultima analisi, sono io che poi dopo alla fine vedrò il mio corpo modificarsi, dovrò assumermi una responsabilità che magari, nella migliore delle ipotesi, non affronterò da sola, magari ci sarà un compagno accanto a me, una compagna, magari ci sarà una famiglia, i miei genitori, i suoi genitori, ma magari ci sono anche delle situazioni veramente molto più complicate da gestire. Penso che sia un diritto inalienabile di ciascuna donna avere l'ultima parola, la possibilità di decidere in ultima analisi secondo coscienza, perché siamo tutti differenti, abbiamo tutti quanti un vissuto differente, abbiamo tutti quanti delle situazioni economiche, sociali, familiari, lavorative, che sono completamente diverse l'una dall'altra, per cui non si può generalizzare, non si può stabilire a priori che uno una cosa deve essere fatta o non deve essere fatta. Magari uno non ha i mezzi, ma ha la voglia, ha il desiderio, allora lo fa lo stesso. Magari uno i mezzi ce l'ha e questa voglia, questo sentimento non ce l'ha di prendersi cura di un'altra persona, e se non ce l'hai io penso che non sia giusto mettere alla luce una persona che alla fine non vuoi, a cui sicuramente gli riempirai la vita di oggetti, di cose sicuramente molto importanti, che però non so se lo riempiranno poi alla fine dentro come persona, nella sua anima, perché il tempo che gli dedicherai, se non ti interessa fare parte della sua vita, sarà veramente misero, e io sono convinta che queste cose poi alla fine si scontino. Quindi non lo so, sono sicuramente tematiche molto
delicate.
E capisco anche che il legislatore si sia trovato molto in difficoltà a dover normare questo elemento, perché c'è un elemento imprescindibile di autodeterminazione del corpo della donna, che però ovviamente si scontra con un altro tipo di bisogno e di necessità e di interesse, per cui alla fine io capisco che sia difficile per il legislatore intervenire, e veramente io sono convinta che vada valutato con molta molta precisione volta per volta, perché non siamo tutte quante uguali, non siamo tutti quanti uguali, non viviamo tutti quanti la stessa situazione.
No, ma infatti poi
in ogni caso, se una donna decide di abortire, non va stigmatizzata.
No, assolutamente no. Assolutamente no, perché ricordiamo fatti di cronaca, molto spesso succede in Italia, ma anche nel resto del mondo, ma io soprattutto essendo italiano parlo dell'Italia, del nostro paese, molto spesso si ritrovano infanti nei secchi dell'immondizia. Quindi sinceramente preferisco, io non sono una donna.
Ma perché qui però c'è un altro problema secondo me, perché in quel caso sono frutti di parti magari fatti in casa, di aborti fatti in casa.
Certo.
Perché? Perché c'è di mezzo il fatto che non ricorri neanche a un ospedale, perché magari temi lo stigma sociale, temi la reazione magari della tua famiglia, cioè son tanti contesti, c'è un fattore culturale con cui noi dobbiamo costantemente, tutti quanti i giorni, come donne, dover rapportare. E sembra una cosa non importante, è latente, è una cosa che non vedi, ma è una cosa che respiri. E che anche se sei acculturato, anche se sei andato all'università, anche se hai studiato, anche se hai letto tantissimo, anche se hai dalla tua parte una conoscenza di quello che è la Costituzione, di quello che è il codice civile, di quelli che sono i tuoi diritti e i tuoi doveri, comunque aleggia attorno a te, è tutto intorno a te, è nel modo in cui le persone accanto a te ti guardano, è nel modo in cui gli uomini magari ti fanno apprezzamenti o non te li fanno, è nel modo in cui vieni accettata da una nel tuo contesto di lavoro, perché socialmente sei stabile, magari hai un compagno, quindi è più grande di noi, è sicuramente più grande di noi, e da questo punto di vista purtroppo non se ne scappa.
No, ma è una parentesi molto importante, e qui ringrazio Rossella perché ha centrato tutti i punti. Volevo semplicemente dire che in questo, come dicevo prima Rossella, poco prima di venire qui per, diciamo, condurre questa puntata di Civic 97, da giurista dico che c'è libertà di manifestazione di pensiero, c'è libertà di riunirsi per mostrare una propria idea, per quanto medievale possa essere. Dal mio punto di vista, ovviamente, da persona con un certo tipo di cultura, con un certo tipo di liberalismo culturale con cui è cresciuto. Parentesi, io sono stato cresciuto, purtroppo, per problemi di vita o altro, comunque sono stato cresciuto da due donne e da un uomo, da mio padre, da mia zia e da mia nonna, quindi questa non è famiglia, quindi che non è la classica famiglia tradizionale che secondo questi signori è fatta da un padre e da una madre. Io sono stato cresciuto da due donne e da un uomo, quindi questa non è famiglia, è naturale. Però va bene, a parte questo, volevo semplicemente dire che poi vabbè, i relatori erano altri, ma libertà di pensiero a parte, quello che più mi fa incavolare è il fatto che ministri del, diciamo, dello Stato in cui io appartengo, comunque i miei rappresentanti, al di là del fatto che non siano i miei rappresentanti intellettuali o perlomeno rappresentino la mia volontà di vedere le cose in un certo modo, legittimino certe idee che secondo me sono malsane, ma sono dal mio punto di vista, ma penso anche da un punto di vista della Silvia e della Rossella, medievali. Il fatto che dei ministri vadano e quindi legittimino che questa visione della vita sia giusta, un po' mi fa riflettere, un po' mi spaventa. Non so qual è il vostro punto di vista. Abbiamo fatto un focus molto importante su delle tematiche molto importanti, che è quello della famiglia. E io quindi direi che dopo questo focus, un breve break musicale ci sta bene. Quindi abbiamo iniziato un po' Civic in maniera molto intellettualmente impegnativa. E quindi sdoganerei questo concetto, ma non tanto, ma con una canzone che molto riassume, che è quella di Madonna con American Pie, in una situazione in cui in America ci sono tanti tipi di famiglie: ragazze madri, padri, ragazzi padri, figli cresciuti da zie, da nonne, bambini cresciuti in riformatori, in orfanotrofi. Sono tante le situazioni, sono tante le vite che vengono vissute. E quindi in questa canzone, che vi consiglio di vedere il video, che è un po' il riflesso un po' della società americana dell'epoca, ne stiamo parlando del 2000-2001, vi lascio con questa bellissima canzone che, come dicevo prima, si chiama American Pie di Madonna. Quindi buon ascolto e ci sentiamo sempre su Civic 97.
Che bello.
The music died. American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I die. This will be the
la 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 la. Allora, ringraziamo una delle più grandi, diciamo, gay idol, sto parlando di Madonna, ma questa è anche la colonna sonora di un film che riprende un po' la famiglia, tra virgolette, tradizionale. Non so se ve lo consiglio ai nostri ascoltatori se non l'hanno mai visto, American Pie proprio con Madonna, regista è Rupert Everett, dove una coppia di due amici, lui omosessuale, lei eterosessuale, decidono, nonostante la loro vita caotica, fatta di relazioni caotiche, decidono, nonostante si vogliono bene, di fare un figlio insieme tramite seminazione artificiale. Quindi con il seme dell'amico decidono di fare un figlio. E quindi questo è un esempio di famiglia non tradizionale, fatta da due amici che fondamentalmente si vogliono bene, un amore diverso, perché io sono dell'idea che anche l'amicizia è un tipo di amore diverso, sicuramente molto più duraturo dell'amore che nasce così, secondo me, eh. Sono molto dell'idea che l'amore è molto, l'amore tra due amici dura molto di più tra del colpo di fulmine, ho questa
dipende,
idea.
Dipende, dipende, dai.
Io sono convinta che siamo sentimenti diversi, in entrambi i casi.
Sì.
Ci devi mettere tanto, ci vuole impegno, sì, per portare avanti delle relazioni di qualsiasi natura.
È vero.
In modo continuo ci vuole impegno da entrambe le parti, ci vuole di dover stare ad ascoltare le altre persone, di non giudicarle, però cercando comunque di fargli capire dove sbagliano, cioè non è semplice. Io mi rendo conto che no, ovviamente, cioè, a una certa magari uno dice no, ma è troppo impegnativo. No, è vero, cioè,
è vero.
Nel senso,
sì, è vero. Io dico sempre che l'amicizia è un tipo di relazione sentimentale,
è vero,
perché comunque, come dici tu Rossella giustamente, devi prestare attenzione anche alle piccole cose, anche nell'amicizia. E devi dimostrare certi comportamenti, devi
ci devi essere
sempre
quando c'è bisogno.
E è impegnativo, hai ragione tu, richiede presenza, ma viviamo per questo, no?
È vero, perché poi le cose più belle le vivi veramente condividendole con le altre persone, cioè sono veramente poche le situazioni che riesci a vivere da solo che ti riempiono così tanto come una cosa invece che magari può essere condivisa con qualcun altro. Io non ne sono convinta, cioè le cose più belle sono quelle che riesci a condividere,
vero,
con gli altri.
Sono d'accordo.
Con gli altri, o sicuramente molto meglio gli amici che avere a che fare con gli inetti. E quindi qui e diciamo introduco la rubrica di Civic parlando di casi umani. Sicuramente avrete sentito parlare di in giro della fenomenologia dell'inettitudine, un fenomeno che sta impazzando un po' ovunque, che presto darà seguito alla pubblicazione di un libro, peraltro attesissimo. Civic, ovvero Marco, che non sono io, noto sociologo.
Ah, scusi, però non l'avevo introdotto, il professor, sì, abbiamo con noi il professor Marco Piscedda, sociologo appunto
di casi umani,
sì,
casi umani,
specializzato in casi umani.
Non mi potevo sottrarre a questo contagio e così ho deciso di illustrarvi i punti fondamentali della fenomenologia dell'inettitudine. Parlare di inettitudine è come parlare dell'uomo. Si tratta di un fenomeno sociale che caratterizza la contemporaneità, ma non per questo si esclude la sua presenza in tempi passati. L'inettitudine è come il daltonismo, si manifesta esclusivamente negli individui di sesso maschile, è un po' come le calvizie e la prostata.
Oh, questo è interessante.
Beh, dai, dai, vai avanti.
Allora, gli individui di genere XY, già geneticamente carenti, nonché deficitari, del latino deficiente,
zoomalo,
mancante, imperfetto, scarso al bisogno, tendono a una certa frequenza a eludere situazioni che li pongono davanti a scelte importanti. Fuga è infatti una delle parole chiave in questa particolare dinamica che affligge la nostra società. Nel momento in cui l'individuo maschio si trova costretto a prendere una posizione, ecco che si immobilizza, come preda di una torpedine socratica, di un cagotto fulminante che gli impedisce di muoversi, se non evacuando al col tempo le proprie deiezioni. Le tre tipologie generali dell'individuo inetto sono la passività, la paura e l'infelicità. Vediamole più nel dettaglio.
Oh, interessante,
dai,
Marco.
Sono
dai,
molto. Mi ci manca, la prossima volta Rossella voglio la musica di Super Quark, perché quando
hai
si
ragione,
parla di casi umani,
ragione, voglio, la prossima volta te la agevolo.
Voglio la musica di Super Quark. Allora iniziamo con la number one. Sto parlando della
passività.
Passività, vai Rossella.
È il tipico atteggiamento dell'omucolo maschio che, affascinato dall'esemplare di genere femminile, non riesce a compiere alcun tipo di funzione vitale se non rispondere positivamente a un eventuale o quantomeno improbabile stupro da parte di lei. Il passivo aspetta.
Non si sa che cosa cavolo abbia in testa, ma lui aspetta, senta il modo e privo in alcun tipo di utilità sociale.
Il passivo indossa generalmente delle tute della Lotto, dell'Adidas fabbricate negli anni 80, di colore rosso beige, comunque colori importabili, veramente.
Da un uomo soprattutto.
Possibilmente di pile o magari con la zip, i suoi calzini non si distinguono dalla biancheria intima che possiede, sono marroni, bucati e pieni di peli.
Ma che schifo, raga, mamma
mia. Le scarpe, quando le ha, sono bucate anch'esse e i lacci mangiati da lui stesso.
Ma io, ragazzi, ho compagni di corso così, mi sto preoccupando.
Sì, sono sì, passivi. Sì, sì.
Sì. Ha generalmente pochi capelli distribuiti nella parte sinistra dell'emisfero cerebrale. È brutto, però affascina le donne per contrasto. Si pensa sia tenero e coccoloni, in realtà è solo amorfo.
Scappate.
Scappate. Number 2, Silvia.
C'è il pauroso, che è molto più complesso del passivo. Eh sì, egli passa le sue giornate a pensare o a calcolare. Conta il numero degli scontrini che ha nel portafoglio, conta il numero di ordini fatti su Amazon, conta quanto impiegherà per percorrere a carpone la Parigi-Dakar, conta le papere lungo la strada. Non è necessariamente un matematico, ma lui piace contare, lavorare, estrarre, un po' come Furio di Verdone, dai, diciamo. Un
bellissimo
po'
però, eh.
Sì, però esistono, esistono.
Ahimè sì.
Il pauroso pensa molto, ma non fa mai nulla, a parte mangiarsi le unghie. Crede che la donna serva a svolgere funzioni che richiedono una presa, cioè
tipo badante,
lui.
Lucidare dai, il ecco. cranio, diciamo sì, tutte quelle funzioni fisiologiche che lui non riesce a fare.
E ha però timore di ogni cosa, è sempre in guardia, vuole scovare tradimenti e sotterfugi, crede di essere il tenente Colombo e infatti lo è, grasso e ubriaco. Indossa impermeabili lunghi e grigi, ma sotto porta tutto al più un pigiama o è direttamente nudo. I capelli sono lunghi e unti, li ha lasciati crescere credendo di acquistare sicurezza in se stesso, ma quando deve alzarsi per pagare il conto non ce la fa e si deve far accompagnare in braccio. Non mangia e conta le calorie, ha paura di ingrassare, ha pochi amici, soprattutto tra i passivi che non fanno nulla. Un fiorellino
allora,
di campo, insomma.
E infine, poi lanciamo la nostra canzone, sto parlando dell'infelice, forse uno dei più gettonati tra le donne, quello che ha il fascino di Kurt Cobain, ma magari.
Se noi non stavamo qua, io la Rossella.
Ma non avrebbe mai la faccia tosta per uccidersi, anche se porta sempre con sé un fucile carico. L'infelice si lamenta, si piange addosso, critica gli altri, gli dà fastidio qualsiasi cosa frequenta i nightclub con spogliarelli. Ha quasi sempre un due motori e lavora a soldi, una buona famiglia, un cane, un gatto, una casa di proprietà, una lampada, una babysitter, le pizze, l'alcol, i bagni del mare, l'umanità. Lui è triste e va con pianto. Prende psicofarmaci. L'infelice porta camicia a quadretti da boscaiolo, barba incolta, occhiali con montatura scura e visibile, i capelli corti. Ogni tanto porta la sua donna in vacanza o a fare un picnic al lago, ma
quanto veramente si è impegnato.
Tanto.
Ma
si dimentica di essere con lei e tenta il suicidio incastrandosi nel motore dei pedalò. Puzza e a volte ha le lentiggini.
Notevole.
Che dire,
notevole.
Ragazzi.
It's very notable. E vi lasciamo con questa bellissima canzone, Danzare con uno sconosciuto, ma la dico in inglese che fa più figo, Dance with a Stranger, Sam Smith con Norman Lee. Ci sentiamo tra poco con la prossima rubrica, buon ascolto. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Ma quante volte vi è capitato di danzare con uno sconosciuto? Quante volte pensavate di incontrare o lui pensava di avervi appionato con quelle cose fighe che però voi ritenete, voi donne, ritenete abbastanza imbarazzanti? Questo è il...
Io all'asilo, mi è successo all'asilo, pensate.
È il claim della prossima rubrica di Civic 97, che parleremo delle 10 cose che gli uomini pensano che siano fighe, ma in realtà sono patetiche per una donna.
Assolutamente sì.
Aprite le orecchie, maschietti, mi raccomando, segnatevi queste cose.
Perché infatti spesso il maschio alfa si sente... molto
figo,
alfa,
e dimostrarlo più a se stesso che gli altri, e se ci mente in mirabolanti imprese che lo fanno sentire tosto. In realtà il gentil sesso, quindi le nostre donzelle, giudica tali espressioni di virilità come ridicole stentazioni animali, causando un effetto controproducente. Analizziamo alcuni di questi atteggiamenti e vediamo.
Ah, non ti ho introdotto, scusate, questo è il professor Marco Piscella, analista comportamentale.
Ecco, e vediamo perché. Che
laureato presso l'Università della vita, ricordiamolo.
E diciamo assiduo conoscitore di casi umani. E quindi spesso il maschio, come dicevo prima,
dobbiamo mettere la targhetta come su Striscia,
sì, tipo Striscia la
notizia.
Casi umani qui. No, io direi più un frontino con casi umani qui con la freccetta.
Quel neon.
Sì, secondo me sì, ci sta molto bene.
Nel frattempo i nostri amici che ci stanno guardando possono vedere quanto sono veramente un po' sdatta nella capacità di riuscire a mettermi lo scialle come i vecchi.
Come i vecchi. Allora ragazze, quante a voi di voi vi è capitato la number one che un ragazzo pensava di essere figo impennando il motorino?
Allora, in adolescenza è successo.
Voglia.
Che il tamarro di paese.
La Pinu,
certo.
Su due ruote.
No, davvero? Questa mi manca, ragazzi. Porca miseria.
Ma infatti questo è un tipico comportamento, come dicevamo prima, in età di adolescenti, in cui il tamarro ricerca il riconoscimento sociale impennando il più a lungo possibile, possibilmente davanti ad un gruppo di coetanee. Il soggetto dedito a questa pratica si percepisce come imprendibile, ribelle, desiderabile dalle femmine e invidiabile dai coetanei. In realtà le ragazzine li osservano durante tale esibizione solo per il desiderio di vederli cadere e farsi quattro risate. Meglio andare in giro in graziella.
Sono assolutamente d'accordo, guarda.
Ma un altro atteggiamento, non so se vi è capitato, è quello esatto che il nostro Marco ci sta introducendo: tenere la musica a palla in auto.
Il mio vicino di casa, quando torna a casa lo senti proprio. Chi ti chiama, Marcoli?
No, è la diretta.
Sono gli errori della diretta.
Ciao Lavinia, è la mia amica Lavinia che mi sta chiamando. Dicevamo.
Allora, non si capisce da dove derivi questa convenzione, ma comunque molti ragazzi credono che ascoltare musica in auto a volumi illegali possa conferire un certo fascino. A parte il fatto che dipende anche dal tipo di musica che ascolti, perché se
è
ascolti
vero.
Delle trashate dubstep, ovviamente
discoteca bruttissime,
una ovviamente ti salta a pieppari.
Ecco.
Bisogna, ragazzi, sempre dimostrare classe, anche se non ce l'avete, però almeno fingete.
Bravi.
Ci
poi
proviamo.
A oltre... ci mettete lo stereo in camera vostra.
Esatto.
Scusami.
Oltre al clamoroso disturbo all'ordine pubblico in termini di decibel, non bisogna dimenticare la disastrosa scelta artistica delle canzoni messe a palla. Gigi Dag.
Tuntur, ciao.
Tanto per fare un esempio.
Tuntururu. Vabbè, io devo stare solo zitto perché mio fidanzato è tamarro, quindi io devo cucirmi la bocca quando
no,
sento
vabbè, ma
cose.
No. Però per le donne, ecco, questo comportamento appare estremamente ridicolo. soprattutto se associato al braccio fuori dal finestrino, che cade verticalmente, e al dondolamento eccessivo della testa che segue il ritmo della musica.
Magari col tatuaggio, capito?
Su, ah, oh, braccio, tipo Roma Caput Mundi, quelle cose molto coatte. E poi, number three.
Farsi toccare il bicipite. Vabbè, ma io...
non c'è niente, proprio non c'è niente.
Tu sì, puoi, ma...
la seta.
Sì, la sì, finta seta. Questa
la mia... Guardate che bella camicia che ha Marco.
Molto sobria,
la
molto sobria.
La amiamo troppo, è morbidissima. L'uomo muscoloso ha una vera e propria infatuazione nei confronti dei propri muscoli. Il bicipite è da sempre il più amato ed è per molti maschi il simbolo della propria potenza. Hanno visto molte volte il braccio di ferro, evidentemente.
Troppe volte.
Per quanto capita... per questo capita di sentire qualcuno chiedere a una ragazza di toccargli il bicipite, convinto che possa in qualche modo convincerla della propria superiorità fisica.
Sicuramente.
Come
così.
No, magari è fisica ma non è intellettuale. Non c'è domanda che possiate fare a una donna che la faccia divertire più di questa. Ed è
che
vero.
Che noia. Oppure?
Oppure, wow, questa è veramente eccezione. E mi è capitato.
Da me è capitato. A un appuntamento?
No.
Ah,
no. No, no, no,
no, no.
Allora, l'uomo che pensa di sembrare più maschio, più uomo, sputando per terra.
Ma che
segna il territorio,
allora,
come i gatti in calore.
Che, no,
certo.
A parte il fatto che io devo dire che avevo la possibilità, ho collaborato con un ballerino inglese, che adesso sta diventando anche abbastanza famoso, che praticamente fumava moltissimo e la mattina aveva sempre il catarro in gola. Allora, davanti casa mia, l'appartamento che avevo a Chester all'università quando lavoravo lì, praticamente lui aspettava che io uscissi di casa, che aprissi la porta, e però fuori nel cortile, sapete quanto sono carini questi giardinetti inglesi, tutti curati al millimetro, no? Con le pietre che segnano proprio il camminamento, e tutte queste pietre erano butterate da questi catarri che mi ritrovavo veramente. Fortunatamente ogni pioggia venivano lavate via, però io veramente è stata una cosa veramente orrenda, no, vi giuro, perché poi si seccano e resta veramente il segno. Quindi molti ragazzi, stavamo dicendo, giovani adottano questo comportamento per sentirsi tosti o comunque perché non stanno benissimo.
No.
Sembra infatti che lo sputo possa conferire un'area da duro, un'area da figo che disprezza a priori qualsiasi cosa. Un contestatore, dai! Ma le ragazze non credono che scatarrare e creare laghi di saliva per terra sia una gran dimostrazione di valore, a meno che non si sputi sulle scarpe di una che le sta sul cazzo, di una persona che magari in generale anche
certo.
Uomo, donna,
e lì avrebbe
allora in quel caso sì.
Bravo, applausi. La number 5, imprecare e bestemmiare violentemente è un comportamento che molti adottano per attirare delle partner ostentando una virilità aggressiva. La verità è che si finisce a passare per zotici. Il segreto è imprecare liberamente ma a bassa voce, con un tono accomodante se possibile, indecasillabi. Vabbè, ci siamo.
Quello lì.
Quello sì che è un comportamento affascinante, quindi dire tipo porco.
Che è a Perugia estremamente presente, ragazzi. Ma proprio Perugia è la patria delle bestemmie.
Beh,
delle
un po' Umbria e Toscana, no? La Rossella mi conferma che l'Umbria e la Toscana sono
sì,
molto.
Sì, decisamente. Però devo dire che secondo me, ragazzi, se volete veramente conquistare una donna, veramente c'è. Cioè, imprecate, però, cioè con capacità, no, ma tipo fate i giri di parole, capito? Sì. Insultate in modo intelligente.
Ma più
capito?
Che altro, evitatelo al primo appuntamento.
Tra le altre cose,
cioè, nel senso, anche evitate al secondo, cioè fate vedere che usate l'imprecazione solo quando siete realmente molto arrabbiati. Perché ci può stare che quando diciamo perdete la brocca, lanciate tutte le maledizioni delle divinità celesti che vi ricordate. Questo ci
no,
può
però
anche
chi
stare.
Riesce a insultare con intelligenza anche al primo appuntamento,
quello
cioè,
conquista
è intelligente, cioè secondo me è proprio
conquista, siate
capito?
Creativi,
uno che magari cioè non capisci se ti sta insultando, se è ironia, capito, cioè questo è figo.
To be or not to be, ma lasciamo la parola della buona musica. In questo caso
chi
sto
ci ascoltiamo?
Calvin Harris con Ragbone con Giant, un ultimo pezzo fantastico da ascoltare. Si parla di giganti ma qui non si parla di veri giganti come i ragazzi in questo caso. Buon ascolto. I saw the pills on your table for your arm.
mighty love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Shoulders, tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet.
Abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di Calvin Harris.
Fino alla fine.
Vabbè, ciao Calvin, se passi a Ponte San Giovanni, io, la Silvia e la Rossella siamo qui ad aspettarti.
Ovvio.
Invecchieremo aspettandoti, vabbè, però sì.
Vabbè, tanto per dire, perché Calvin Harris è un gran bel pezzo di manzo. Vabbè, questo ci spostare di venerdì sera, un attimo, è primavera, ricordiamo che è anche primavera, quindi un po' l'ormonale.
Si risveglia dal tepore.
Al torpore. Almeno non si è mai addormentato, è quello il problema.
Ma io ho dubbi.
Allora, ragazzi, stavamo parlando, per chi si è collegato proprio in questo momento su radiofonica.com, noi siamo qui in diretta poco più delle 10.41 dall'officina a Ponte San Giovanni, parlavamo delle cose patetiche che gli uomini pensano siano fighe e colpiscano una donna, ma in realtà li fa sembrare semplicemente degli sfigati.
dire poco sfigati.
Ho reso l'idea, dai.
Comunque.
In maniera molto carina, però ho reso l'idea. Allora, avevamo detto le prime 5, adesso passiamo alle ultime 5. Allora, la number 6 si parla del pavone, del pavoneggiarsi, ovvero voler dimostrare a tutti i costi di essere i migliori, non passandola mai, quando si gioca a calcetto, bevendo più degli altri, quando si esce a cena, sbagliando più congiuntivi di quanto si discute di qualcosa. È un comportamento molto disprezzato dalle donne, che ricercano invece un uomo di valore che però lo dimostri solo a lei.
Beh, dai, è vero, cioè,
è vero.
Gli spacconi, ecco, questi proprio sono difficili.
Vabbè, i congiuntivi penso facciano ribrezza a tutti.
Quelle se chiedere tanto, però
assolutamente.
Un'altra cosa che ho notato in molti uomini patetici è il vantarsi delle proprie doti sessuali.
E qui io vorrei aprire una parentesi, perché tanto, ragazze, se si iniziano a vantare dei propri loro, dicono no, quanto sono bravi, 90% delle volte
non
sono attendibili.
È per nascondere un disagio,
esatto,
che
la loro insicurezza. Perché molto spesso i maschi non si vergognano a celebrare le dimensioni del loro gioiello di famiglia o le loro irrealistiche prestazioni sessuali. Questa cosa è vista dalle donne come il tipico comportamento dello sfigato, come dicevano le mie girls. Dichiarate invece di averlo piccolo, le ragazze saranno interessate a scoprire se state scherzando. Nel caso sia veramente piccolo, non ci saranno aspettative o delusioni.
Questa però è anche interessante.
Sai che è intelligente questa cosa qui?
È molto controtendenza.
No, è vero.
Questa, Rossella?
Sfidare gli amici con delle prove di forza. Allora, voi pensate che magari, che ne so, sollevare più pesi rispetto agli altri, oppure che ne so, arrampicarsi più in alto degli altri, oppure che ne so,
riuscire a
bere anche più birra rispetto a... No, cioè non fa figo, cioè non è che questa cosa vi rende più affascinanti, anzi vi rende solo un po' più
stupidelli,
bambinoni agli occhi delle ragazze.
Bravo.
Number 9, Silvia.
Urlare in pubblico.
Oh!
A fenomeno.
A fava.
Molti uomini, per farsi notare, non possono fare a meno di urlare. I casi di solito sono due. Il primo è quando il soggetto telefona. Oh, ciao, no, ma stavo a cercare il conino.
Cioè, vabbè, ma questa è una serata da paura, raga.
E sembra voglia far capire a tutti che sta telefonando, che quindi è un figo perché sta telefonando, e quindi è una vita, è una logica che non ho mai veramente compreso. Il secondo è quando incontra un amico e si creano quelle scenette di urla, pugni sul plesso solare, grida di giubilo, insomma, chi più ne ha più ne metta. Però diventa un Cirque du Soleil quando si incontra.
Facciamo una L di loser. La number 10 che voglio concludere.
Ah sì, ragazzi, scusate, la devo dire io. Indossare occhiali da sole fuori contesto. Io ho un compagno di corso che non ho
sempre
capito
quello?
Perché. No, io ho tutta gente strana.
Comunque no, tu che... devo dire che...
No, io non lo faccio per essere figo. Semplicemente lo faccio per evitare... Cioè, io lo faccio per un motivo fisiologico, per evitare che ho gli occhi mezzi chiusi quando la mattina mi sveglio, esco di casa per andare al lavoro, per sembrare un morto vivente.
Ma quello è tattico.
Anche cioè, quando c'è la pioggia.
Quello sì, io li metto per non farmi riconoscere dalle persone.
Brava.
Per poter spiare le persone
o guardarli male
passo.
E nessuno se ne accorge.
Esatto, quello è sottile. Però qui parliamo proprio di persone che mettono gli occhiali da sole anche a novembre quando piove, si fanno i selfie. Ma proprio c'è persona e persona che lo può fare, fidati. Comunque, l'occhiale da sole aiuta tanto a fare i tosti, ma ci sono delle situazioni in cui indossarli non fa che peggiorare le cose. Solo per fare due esempi, possiamo parlare dell'uomo che va a fare jogging con sunglasses o l'occhiale da sole indossato dopo le 9 di sera.
No, qui non ci arrivo. Qui non ci arrivo, almeno è mattina.
Questi sono più o meno gli atteggiamenti di un uomo che i maschi considerano fighi e che le donne invece ridicoli. Ma forse mi sbaglio, sarà per quello che vado sempre in bianco, come dice.
Ci può stare. Allora, bene. Come dire, ragazzi, avete capito che questi atteggiamenti che voi reputate fighi in realtà fanno scendere le braccia, fanno cadere le braccia e fanno venire latte alle ginocchia alle donzelle, in questo caso anche alla nostra Silvia, la nostra Rossella.
Decisamente.
Sì.
Però io posso dire, per scoccare una freccia a favore di chi usa gli occhiali anche fuori contesto. Io sono uno dei primi, ma non lo faccio per sembrare figo, ma lo faccio semplicemente per necessità,
per sopravvivere, per
sì, ma la mattina presto per nascondere gli le occhiaie, cioè anche smart, cioè, nel senso, io sì, non, anche se piove, non è proprio, magari in inverno la mattina presto è buio, per cui dici non c'ha molto senso, però cioè nel senso ha una sua logica, capito? Cioè c'è una ratio dietro. Ma sì, invece cioè andare, utilizzarli veramente fuori contesto, che ne so, vai al centro commerciale, dentro il centro commerciale non c'è il sole, magari ci vai nel pomeriggio, cioè
esatto,
che senso ha che,
vabbè,
tu tenga,
te li metti, cioè penso una persona dotata di raziocinio, io certo, cioè, gli occhiali da sole me li metto in
se
testa,
li tira,
no?
Se li tira su, se li tira su, ma invece se tu ce l'hai calati sugli occhi, evidentemente vuol dire che c'è qualcosa che non
hai,
ma quando li trovi in
magari
discoteca, non so se vi è mai capitato a voi di andare in discoteca e trovare i ragazzi con gli occhiali da soli sulla cassa che ballano con questi occhiali da soli.
Vabbè, quelli sono proprio partiti, cioè vanno per la,
vabbè,
loro,
quelli sono
un'altra
libera
dimensione,
certo, ci può anche
però
stare.
Però posso aggiungere una categoria che
certo,
vale,
number 11.
Number 11, il cappellino, il berretto con la visiera oppure il cappuccio. Ci sono ancora.
Ho paura.
Con il cappuccio magari un po' meno, però io vedo ragazzi con il berretto anche dentro a locali, insomma, a posti dove non ci vuole il berretto. Però sì, mi direi, è un accessorio che però io continuo a non comprendere.
Ma io lo faccio anche, lo uso per praticità quando ho i capelli sporchi oppure sono arruffati, per evitare di far vedere il capello.
Ma se mi metti un cappello stiloso, tipo una ballerina, una specie di borsalino, una specie, ho detto, comunque
certo,
un cappello elegante, ci può stare, ma con il berretto, quello con la visiera.
No, quello mi fa un po'
quello
senso.
Quello brutto da Ash di Pikachu, capito?
Ah, no,
cioè,
quello no, quello no,
quelli,
quello non ci può stare.
Quelli non li sopporto, quindi aggiungo un number 11.
Il cappello. Allora, detto questo, facciamo così. Lasciamoci con un po' di buona musica con
sì,
Nessuna cosa ci può rompere il cuore. In questo caso sto parlando di Miley Cyrus con la loro Nothing Break Your Heart. Quindi nessuno può spezzarti il cuore, l'ho detta molto all'inglese. Ci sentiamo tra poco con l'ultima rubrica che qui mi appartiene. Non vi anticipo niente, quindi buon ascolto e a tra poco.
You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart.
nothing, nothing, nothing gonna save us now. There's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart.
No, ma niente ci può spezzare il cuore. Però allora ricordiamo i nostri, spieghiamo più che altro ai nostri ascoltatori, che purtroppo questo è il bello della diretta, è il bello che noi siamo anche, per chi ci vuole vedere, anche sulla pagina di Radiofonica, su quella di Civic 97, siamo anche in diretta video. Mentre passavamo questa canzone di questa fortunatissima cantante, in questo caso Miley Cyrus, io e le mie colleghe, intanto cade la bottiglia,
l'ormone,
esatto, facciamo fare,
stavo facendo vedere uno degli ultimi film che stavo guardando su Netflix, dove c'è il, non è romantico, si chiama
consorte,
il
consorte di Miley Cyrus,
il consorte nascosto, l'invidiatissimo, nonché Liam Hemsworth, nonché fratello minore di quel gran pezzo di manzo
di
stagionato
Chris.
Di Chris Hemsworth, nonché l'attore di Thor,
che è l'amore della mia vita, spieghiamo.
Ma penso un po' di tutte,
io ho scelto lui, io l'ho scelto,
certo. Considera che lui c'ha già 4 figli, sposato con
tre. Il quarto sarà il mio.
Lo stalker l'ho messa alla prova per vedere se era preparata, e gli ho fatto la domanda tra bocchetto.
Certo, devo sapere.
Marco Piscedda, conduttore radiofonico.
Alfonso Signorini parte 2.
No, ma infatti gli ho fatto l'affermazione a trabocchetto per vedere se Silvia lo stalkerava abbastanza.
Certo, devo sapere quanti figliastri avrò, lo devo sapere, quindi mi sono informata.
La speranza è sempre l'ultima a morire.
Tra lui e Zaitsev non so.
Tra chi?
Zaitsev, il giocatore di pallavolo che ha giocato sul
cercare.
Ah sì, lo Zar.
L'ex capitano.
Anche lui sposato con un figlio, Rossella.
Lo so, due.
Sai che sono...
pure tu lo stalker, certo. Vedi, guardala. Cioè, una donna che mi sa rettificare quanti figli ha con un'altra donna vuol dire che lo stalker ha dei livelli incredibili.
No, vuol dire che casualmente mi sono venuta a conoscere.
Casualmente. Molto
adesso
casualmente.
Qui stiamo aprendo delle illazioni veramente, cioè, senza senso.
Cioè, sto conducendo un programma con due stalker. Una che stalkerà Liam Hemsworth e
Chris.
E questa che stalkerà un giocatore di pallavolo che fa tanto la santarellina, però sotto sotto stalkerà come le comuni mortali. Come tutti.
Ma tutte.
Io assolutamente
tutte.
Non so di cosa stai parlando.
Sì. Ho fatto anche a te l'affermazione a trabocchetto, perché lo sapevo anche io questa cosa.
Senti, giovanotto, è arrivato il momento di l'angolo Marco Piscella.
Grande festa, la grandissima corte di Francia.
Questo è il momento di Marco Piscella, barman e cocktail maker.
Ma infatti non so se molti di voi hanno riconosciuto questa sigla all'interno anni 80. Sto parlando,
vai, io ti faccio tutto sotto.
Vai, ci sta, la prossima volta tocca a metterlo. Fanno festa quando passi tu. Sto parlando di un cocktail che è molto rainbow, visto che questa puntata, diciamolo, Civic 97 è un programma rainbow a favore di ogni tipo di famiglia. Io sbatto perché sono arrabbiato per questa cosa, perché abbiamo parlato di cose. Parliamo anche di cose più leggere, però abbiamo parlato anche di cose importanti. Ringrazio qui Silvia e Rossella, perché fortunatamente sono circondato, in questo caso, in questo programma, da due ragazze intelligenti che hanno capito il mio stesso mood di pensiero. Quindi abbiamo parlato di famiglia, abbiamo parlato di amore, abbiamo parlato di libertà anche nel vestirsi. In questo caso sto parlando proprio di questo personaggio, che questa eroina dei cartoni animati anni 80, che io e Rossella ci siamo cresciuti, forse Silvia no perché era troppo più giovane di noi.
No, però ovviamente la conosco, ha visto.
Vabbè, io e Rossella quante volte abbiamo visto questa serie? Almeno 40 volte per uno.
Sai che non sono mai riuscita a vedere la fine.
No, non la guardare perché piangi.
L'hanno spoilerato, perché io non lo sapevo che moriva, vi giuro, mi si è fermato il cuore. Ora l'ho spoilerato a tutta Italia.
Vabbè, ma penso però... che allora, a parte la tua generazione, generazione che è più giovane rispetto a me e Rossella, che abbiamo visto anche l'uomo erectus che scopriva il fuoco, però vabbè.
Ma cosa stai dicendo? Stai dando delle informazioni sbagliatissime.
Non diciamo. L'ho
detto io, siamo nel Rinascimento, semmai.
Vabbè, abbiamo visto Leonardo da Vinci che dipingeva la Gioconda, dai, esatto. Abbiamo detto così. Allora, sto parlando di Lady Oscar, che è l'eroina che molti nati come me, Rossella sicuramente no, però nata alla fine degli anni 70, però...
adesso, su...
Si parlava di questa ragazza che...
Esagera.
Questa ragazza che entra nelle guardie di Sua Maestà, del re di Francia, e deve, è la guardia del corpo della famosissima regina Maria Antonietta d'Austria. Quindi, dove lei è una donna che veste i panni di uomo in una società in cui il padre, stufo all'epoca di avere solo figlie femmine, costringe questa ragazza a vestirsi da uomo e la alleva come un ragazzo,
esatto.
E si innamora poi del suo stagliere Andrea, quindi diciamo
scusate, ecco. No, è anche bello perché poi il contesto storico è veramente delineato, sì. Molto bene. Io devo dire che è un cartone animato che
con,
diciamo, molto bello, che passa, sì, un messaggio meraviglioso contro qualsiasi classe sociale, qualsiasi casta, oltretutto veramente per l'emancipazione della donna che
può essere come un uomo,
che può essere come un, che può essere semplicemente donna e veramente può anche avere ruoli d'onore, di rilievo, senza dover rinunciare alla, in quel caso si rinuncia alla propria femminilità, però sì, comunque mantiene sempre, non si capisce
la sua sensibilità,
mai,
la sua
è sempre un po' un be yourself, però sì, allo stesso tempo, sì, no,
mantiene, così, la sua bellezza. Allora, però io l'ho coniugata e declinata alla mia maniera, ovvero nella maniera alcolica, perché Lady Oscar è anche uno sparkling cocktail elegante e misurato, con un gusto aromatico e morbido che piacerà molto alle signore, quindi anche per voi, soprattutto la Silvia, perché lo sai, è astemia.
Anch'io,
grazie al contenuto alcolico.
Anch'io sono astemia, Marco.
Mi fai schifo anche
te. Te l'avevo detto, lo sapevi.
Fuori.
Io sono quella che venerdì scorso è andata al pub in centro con le amiche e si è bevuta una lattina intera di Coca-Cola.
Esci fuori da questo programma.
Mentre le altre bevevano la
fuori
birra.
Fuori, non ti voglio più vedere.
Ciao, mi ho voluto bene.
Allora, dicevo che questo è grazie anche al contenuto alcolico e il profumo intrigante di Ribes e Lamponi. Ottimo come aperitivo, ma da proporre anche in caraffe per brunch, ceni a base di pesce vegetariane, soprattutto in estate. La ricetta del Lady Oscar è semplice, giocata su profumi delicati, una dolcezza di fondo che si stempera nelle bolle dello spumante con il tocco vellutato ed esotico della vaniglia che chiude il cerchio dell'amore. Ecco come fare.
Oh, scopriamo. Dai, come si fa, Marco?
Allora, visto che la rubrica alcolista anonimo è molto facile da fare, si fa con 4 centilitri di spumante e di champagne. Allora, spumante per i poracci, champagne per i ricchi. Un centilitro di framboise, che voi mi direte che cos'è il framboise?
Ovvio, te lo stavo per chiedere.
Che cos'è il framboise?
È una birra fatta proprio con i frutti di bosco, con i lamponi. È una birra belga, una birra aromatizzata fatta proprio con i lamponi, i frutti di bosco. 7 centilitri di succo di frutti, quindi con frutti di bosco, quindi lamponi e ribes rosso. Sono le 10.
Sono le 11.
Un cucchiaio di succo di limone e una punta infinitesimale di cucchiaio di vaniglia e 2 gocce di essenza di vaniglia.
Però
mischiate tutto l'occorrente, shakerate e poi decorate con frutti di bosco. A piacere servite il vostro nuovo fiammante cocktail. Quindi questo cocktail si sposa bene anche con cene a base di pesce e pollo, ma anche ricette piccanti.
Wow.
Cioè,
piatti consigliati: paella mista, branzina al sale di cervia, pollo alla brace, polpette di pesce e pollo fritto alla giapponese. Allora, detto questo, vi lasciamo con l'ultima canzone molto romantica, quindi cogliamo questa puntata. Ringrazio le super bionde, sto parlando della Silvia e della Rossella.
Sì, ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana, forse sì, forse no, perché come ben sapete c'è il Festival Internazionale del Giornalismo, per cui noi saremo super pieni di interviste da fare. Se ce la facciamo, riusciamo a scappare un
paio di rete, facciamo un piccolo resoconto.
Esatto, e magari veniamo qua. se non ce la dovessimo fare, comunque ci vediamo la settimana successiva
e vi aggiorniamo su quello che è stato tutto il festival del giornalismo che si terrà proprio a Perugia la prossima settimana. Quindi per chi ci ascolta e non è di Perugia, vi consigliamo proprio di venire in questo momento speciale, perché è un bel evento sicuramente di grande importanza a livello nazionale. E vi lasciamo quindi con questo pezzo, vi lasciamo quindi molto in relax con questo pezzo molto romantico degli Overphonic. Sto parlando di Mad About You. Sono pazzo delle mie co-conduttrici, della Rossella e della Silvia. Quindi un saluto da Marco,
da Silvia
e da Rossella. Ciao,
torna la prossima settimana. Vai, ciao. Con la canzone. Ciao.